Ciao a tutti, ciao a tutte. Grazie per questo invito che ci fate per insomma, poter condividere le lotte che abbiamo qui in Sardegna in corso rispetto alla lotta attuale contro la speculazione energetica in atto. Allora, partiamo dalla prima domanda. Come nasce e perché il presidio Oristano? Da inizio luglio, la prima settimana di luglio, cominciano a girare sulle grandi testate giornalistiche della Sardegna, in particolare l'Unione Sarda, alcune delle foto rispetto al porto di Oristano, che è più esattamente il porto di Santa Giusta, in cui diciamo nella banchina dell'area portuale si vedevano attraverso foto di droni lo stoccaggio di queste grandi quantità di componentistiche per gli impianti, diciamo, da fonti rinnovabili, in particolare eolico, di grandi dimensioni. Stiamo parlando di pale dell'altezza di 230 metri al picco della lama e 150-170 dal rotore. Diciamo, si trattava di componentistica per una quantità incredibile di pale, che forse in quel momento erano più di una trentina, no? Parlando appunto di pezzi che una volta montate sarebbero di più di 200 metri, si trattava di una grande quantità sì, appunto, di componenti.
Sì, l'inizio della mobilitazione è avvenuta, diciamo, il giorno in cui un signore, Luigi, un signore in carrozzina, si è piazzato davanti all'uscita dei mezzi che trasportavano queste componentistiche eoliche per impedirne il passaggio. Da qui c'è stato un tam-tam di messaggi e diciamo che dal giorno dopo le persone sono sempre più aumentate, fino a diventare un numero cospicuo di partecipanti che venivano per lo più dal resto dell'isola. Successivamente ne è nato un presidio con diverse sigle che hanno partecipato e qui abbiamo avuto l'opportunità un po' di aggregarci, eccetera. Fino a quando c'è stato il primo vero blocco, e quando sono usciti i mezzi, sto parlando della data del 15 luglio, giorno in cui la polizia si è presentata in grosse unità. Noi eravamo all'incirca un 200-300 persone, abbiamo provato a bloccare l'uscita di questi mezzi. La polizia al giorno ha provato prima di tutto a impedirci di metterci davanti ai mezzi e poi ha provato con la forza a spostarci. E a questa data vanno anche correlate le denunce che ne sono scaturite. E parlo di 11 denunce per blocco stradale che ora come ora prevedono una multa che può variare dai 1.000 ai 4.000 euro, che appunto sono arrivate a 11 persone.
In questo momento, quello che era un po' il lavoro, in parte di un certo tipo di stampa, in parte della comunicazione che veniva attraverso la questura, era quello di cercare di screditare il più possibile diciamo, l'operato di un nascente presidio, no? Quindi quello che si diceva è che queste componentistiche andavano a fare il cosiddetto revamping di alcuni impianti, cioè non a costruire dei nuovi impianti, ma a potenziarne degli altri che precedentemente erano già stati realizzati. E quindi screditare quello che era in atto come l'avvertenza in quel momento, che era dovuta alla moratoria posta dalla governatrice regionale, cioè quella del evitare che si creassero nuovi impianti o impianti ancora non autorizzati. Comunque, appunto, tutto questo genere di comunicazioni poi si sono rivelate essere infondate perché tutte queste pale andavano a realizzare impianti che precedentemente non esistevano, che erano stati approvati ma che non erano ancora realizzati. Appunto, la grande preoccupazione della popolazione era quella di creare un blocco rispetto a questi, questo genere di insediamenti che hanno nella sua componente di irreversibilità, perché stiamo parlando di plinti, cioè il basamento delle pale che vanno a volte a 1200 metri cubi di volume, no? E sono anche da progetto, non saranno mai resi, diciamo, non sono bonificabili. E quindi, diciamo, questo è un dettaglio che giocava un'importanza psicologica abbastanza importante in quel momento.
Sempre per scoraggiare chi provava ad avvicinarsi alla lotta, c'è da segnalare il 17 luglio, data in cui la capitaneria di Porto, con l'ausilio della questura, ha imposto lo sgombero del presidio. E dopo che comunque era stato in un primo momento, diciamo, fatto presente che si poteva stare lì, poi queste non autorizzazioni, ma diciamo questa cosa è stata rimangiata. Infatti ci si sono presentati la mattina e hanno sgomberato il presidio.
Cioè, il presidio era stato comunicato da alcune realtà associative che in maniera singola avevano dato comunicazione del suo inizio, e dopodiché è arrivata, appunto, dopo diversi giorni, l'istanza di sgombero col sequestro dei gazebo che erano stati portati dai solidali, sequestro di sedie e quant'altro.
E successivamente a questo venivano... volevano fatte 13 denunce alle persone che in quel momento si trovavano fisicamente al presidio. Comunque stiamo parlando di persone che non necessariamente sono rimaste lì tutto il giorno, ma semplicemente in quel momento si trovavano lì, quindi anche solidali che magari si erano avvicinati per fare un saluto e niente. Poi tutto ciò è continuato, perché noi, oltre allo sgombero, abbiamo continuato a vederci, diciamo, oltre allo sgombero del presidio, noi abbiamo continuato a vederci lì per provare a bloccare, a riunirci, eccetera. E la capitaneria di Porto e la questura ha imposto un divieto di parcheggio che banalmente implicava il fatto che noi non saremmo neanche potuti arrivare lì, perché comunque stiamo parlando di un quantitativo di persone che sta vicino al centinaio o ai 200 persone che più o meno quasi ogni sera si trovavano lì, che non potevano neanche arrivarci con le macchine perché banalmente non potevi neanche parcheggiare. Quindi questo è stato un altro atto posto in essere dalla questura, che ha provato a, diciamo, a scoraggiare ancora di più le persone che si sarebbero potute avvicinare, o comunque chi già stava venendo.
Diciamo, quindi, da questo inizio creato da individui del 9 luglio, quello che succede è che la gente comincia ad avere come punto di riferimento il porto di Oristano e ogni sera si ritrova lì. Quindi dal 15 luglio in poi, con la pressione da parte delle imprese di smuovere questa componentistica, ogni sera le persone stavano diciamo al porto per presidiare l'uscita dei mezzi. Quindi ogni notte, da qui dal 15 indicativamente fino al 16, c'è una grande fuoriuscita di mezzi. Il tentativo delle persone, prima di bloccare, successivamente di rallentare l'uscita della componentistica, è un quantitativo sempre più grande di mezzi della polizia che arrivano per evitare che questo possa succedere.
Esatto, poi da qui arriviamo in realtà alla seconda domanda, che è l'importanza che ha avuto, o che ha tuttora e che avrà, il porto di Oristano, che è quella di essere l'unico porto, sia per questioni tecniche proprio, che per anche questioni proprio di posizionamento, essere l'unico porto che può stoccare questo genere di componentistiche e mandarle per tutta l'isola.
Questo perché Oristano sta, per quanto riguarda la, diciamo, la dorsale ovest della Sardegna, diciamo a mezza distanza tra nord e sud, ed è appunto sulla grande autostrada, insomma superstrada che è presente, che è la 131, e quindi ha anche una componente logistica da questo punto di vista molto importante, e poi appunto per il porto che permette l'arrivo di imbarcazioni abbastanza grandi che possono trasportare questa componentistica. Tenete presente che l'elica singola, che è l'unica che non può essere smontata, cioè che deve essere trasportata come pezzo intero, è di uno di questi di queste componenti, è lunga un'ottantina di metri, no? Quindi ha bisogno, per essere trasportata, di articolati che si snodano, ha bisogno di un certo tipo di, diciamo, riassetto delle strade, quindi l'abbassamento dei dossi, la modifica dei raccordi, e questo è il punto in cui di fatto ciò è possibile. All'interno del presidio, quello che c'è da dire è questa centralità all'interno della Sardegna è anche quello che ha permesso a tantissime persone da tutta l'isola di arrivare, cioè l'affluenza dei solidali non è stata appunto dalla zona dell'Oristanese o dal sud della Sardegna, ma anche dal centro della Sardegna, cioè dalle zone di Nuoro, Mamoiada, Orgosolo, Gallura. Ogni notte macchinate di persone si presentavano per essere presenti e presidiare la situazione la notte. Dopo lo sgombero, che prospettive ci siamo dati? Allora, c'è da dire sicuramente che anche la possibilità dello sgombero è stata data dal fatto di una componente molto eterogenea all'interno dei vari gruppi che presidiavano il porto, cioè diverse sensibilità rispetto all'osservanza della legge, tra virgolette, l'osservanza delle prescrizioni, e quindi anche diversa, cioè poca capacità di sapersi opporre di fronte a determinate misure repressive. In seguito allo scioglimento del presidio del porto di Oristano si è tentato di ritrovarsi in altre zone abbastanza, diciamo, sensibili in termini logistici, ma anche queste sono state, diciamo, ostacolate dal punto di vista della questura e non solo. Quindi quello che è successo, appunto, ha considerato anche il fatto che si trattava di creare un presidio col sole cocente della Sardegna di agosto e di luglio, senza dei gazebo che erano stati tutti sequestrati, la situazione è stata quella di cercare di ritrovarsi in situazioni più semplici per la maggior parte dei presidianti.
Sì, poi c'è anche da dire che molte delle persone che hanno partecipato al presidio lì al porto di Oristano si sono impegnate a loro volta nella proposta di legge popolare Prato Bello 24, che non è altro che una legge urbanistica per impedire l'installazione delle pale, e quindi di conseguenza l'impegno è venuto meno per questo importante tentativo
di impegnarsi all'interno di questa raccolta firme.
Esatto. Noi comunque come assemblea, diciamo, del presidio stiamo continuando a vederci, stiamo facendo formazione tra di noi, ci stiamo vedendo per cercare di capire come far ripartire la lotta. Non ci siamo assolutamente adagiati, o comunque non ci siamo assolutamente sciolti. Il nostro vuole essere un tentativo di riorganizzarci per arrivare a fare le cose, diciamo, in maniera un po' più forte e magari anche un po' più pregnante anche nei confronti delle persone che non si sono mai avvicinate a questa situazione qui.
C'è da dire che, anche se magari può essere criticabile da alcuni punti di vista, di certo tutta la questione della raccolta firma è stata molto utile per giocare la carta sia dell'avvicinamento a, insomma, persone che hanno sensibilità diverse, sia per poter affermare o comunque poter avere quell'elemento rispetto al tentare tutte le strade possibili, anche quelle che teoricamente la legge potrebbe dare, cosa che almeno diversi di noi non pensano essere troppo, troppo importante, se non per prendere del tempo, no? E per creare maggiore coscienza all'interno della popolazione. In ogni caso, per concludere sulla domanda, i progetti che sono in questo momento in corso rispetto all'installazione di grandi impianti industriali di energie rinnovabili sono centinaia all'interno di tutta la Sardegna. Quindi il porto di Oristano è stato ed è uno snodo logistico fondamentale, cruciale, centrale, ma allo stesso tempo c'è tutta una componente invece che riguarda i singoli territori che è fondamentale da seguire. Quindi tante energie, tante persone sono all'interno di quei territori lavorando per tutta la dimensione che può essere legale o che può essere più rispetto al presidiare, come per esempio il presidio di Selargius, che in questo momento ha una minaccia di sgombero immediata e insomma è abbastanza probabile, e quindi in un'isola in cui gli abitanti sono 1.600.000 e in cui le persone attive ovviamente sono molto meno, le energie girano e fluiscono in maniera molto diverse e incontrollabili, e tanti di questi compagni sono in tanti di questi posti.
Vi ringraziamo per lo spazio che ci avete dedicato e ci risentiamo per eventuali sviluppi.
Ciao, grazie.